Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tregua ancora lontana tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha smentito la Casa Bianca, che aveva annunciato una possibile conclusione degli accordi. Il piano proposto da Trump sarebbe irricevibile per la leadership iraniana e il presidente rilancia. Il paese può essere eliminato in una notte. Se non si arriverà a un accordo entro martedì sera, gli Stati Uniti ripetono che colpiranno centrali elettriche e ponti. Intanto anche in Israele cresce il malcontento per la guerra, ma Netanyahu tiene una linea decisa. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi. Oggi è stato bombardato ancora una volta il sito petrolchimico iraniano di South Pars. Domani anche in Italia si parlerà del conflitto in Medio Oriente. Il ministro Crosetto riferirà alla Camera sull'uso delle basi statunitensi sul territorio. Mentre aumentano gli aeroporti che devono razionare i carburanti, Reggio Calabria senza rifornimenti e Brindisi verrà rifornito domani, dopo alcune ore senza combustibili. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo con gli accordi tra Stati Uniti e Iran. Un piano in 15 punti proposto dalla Casa Bianca è stato rifiutato da Teheran, che l'ha definito irricevibile. Donald Trump in risposta ha detto che il paese può essere eliminato in una notte e ha ricordato che i nuovi attacchi potrebbero arrivare martedì, alla fine dell'ultimatum che lo stesso presidente ha posticipato. Ascoltiamo il servizio di Farhan Sabai.
L'Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta in 10 punti alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Lo riferisce l'agenzia IRNA, citata dai media israeliani, sottolineando che la posizione di Teheran si basa sull'esperienza passata e respinge il cessate il fuoco, sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto. La risposta iraniana include una serie di richieste, tra cui la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, i risarcimenti e la revoca delle sanzioni. Intanto, mentre i diplomatici cercano un modo per mettere fine alla guerra, Israele continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Iran, facendo danni anche al sistema globale. La guerra continua, di pari passo anche la repressione di regime. La polizia iraniana ha annunciato l'arresto di 42 persone ritenute agenti legati a Israele e agli Stati Uniti. La loro colpa è avere filmato edifici militari e degli apparati di sicurezza. Secondo un comunicato della polizia iraniana, i 42 agenti arrestati erano legati a Israele e agli Stati Uniti, hanno fotografato e filmato centri militari di sicurezza sensibili, inviando poi il materiale a reti ostili. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
Nel mezzo di queste trattative, oggi Israele e Stati Uniti hanno bombardato ancora una volta il sito petrolchimico iraniano di South Pars. Israele è più forte che mai e il regime in Iran è più debole che mai, ha detto il premier israeliano Netanyahu, esultando dopo la riuscita dell'attacco e dopo l'uccisione del capo dell'intelligence dei Pasdaran iraniani. Ma all'interno di Israele sono sempre meno le persone che appoggiano la campagna militare contro l'Iran. Negli Stati Uniti il consenso per il conflitto era già sceso nelle scorse settimane e ora questo inizia a succedere anche in Israele. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista al momento a Gerusalemme.
Eravamo partiti all'inizio della guerra con consensi spaziali, con consensi vicini al 90%. L'altro ieri sono stati dati dei risultati, degli altri dati, dopo 4 settimane, adesso siamo già oltre la quinta, però insomma, i dati sono stati raccolti alla fine della quarta settimana, questo consenso è sceso al 68%, che è ancora un consenso altissimo, però dimostra che sta diminuendo, si sta erodendo. il supporto alla guerra se non c'è una via d'uscita di questa guerra. Non dimentichiamo che i soldati israeliani, oltre soldati di leva, tutti i riservisti che sono già stati impegnati pesantemente per 2 anni nella guerra a Gaza, ora sono di nuovo impegnati. È stato deciso di aumentare la ferma dei riservisti. Stiamo parlando di persone che sono studenti universitari, padri di famiglia, lavoratori, imprenditori, contadini, c'è cioè gente che comunque deve lavorare. Ecco. Quindi io credo che sia solo questione di tempo se Bibi Netanyahu volesse veramente se la guerra continuasse, ancora più se Bibi Netanyahu la volesse continuare da solo, credo che l'opposizione aumenterebbe ancora di più.
Intanto l'esercito israeliano continua a colpire la popolazione di Gaza. L'ospedale dei martiri di Al-Aqsa ha fatto sapere che solo oggi sarebbero morte 10 persone e altre decine rimaste ferite in un raid e scontri vicino a una scuola che ora ospita sfollati. E domani la guerra in Iran diventerà oggetto del dibattito alla Camera dei Deputati. Alle 16 è prevista l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro riferirà sull'uso delle basi militari statunitensi nel territorio italiano durante la guerra in corso. Il caso è quello del presunto utilizzo di un drone partito da Sigonella nell'operazione di salvataggio del pilota di jet abbattuto in Iran. Dopo l'intervento del ministro ci sarà spazio per il dibattito, che potrebbe non limitarsi solo al caso di Sigonella. Aumentano gli aeroporti italiani con una quantità limitata di carburante a causa del conflitto. Reggio Calabria si aggiunge alla lista degli scali che stanno razionando i rifornimenti, già Treviso, Milano Linate, Bologna e Venezia. Pescara, segnalato nelle scorse ore come un altro aeroporto rimasto a corto di carburante, segnala il guasto di un'autocisterna, ma nessuna restrizione sui rifornimenti. Mentre verrà rifornito domani a mezzogiorno l'aeroporto di Brindisi, rimasto senza combustibile nelle scorse ore. Lo fa sapere il presidente di Aeroporti di Puglia, aggiungendo che le scorte sono diminuite in maniera significativa dopo i rifornimenti fatti da mezzi che sono arrivati da aeroporti che stanno razionando le riserve. Il premier ungherese Viktor Orbán ha visitato il gasdotto Turk Stream, vicino a cui ieri erano stati trovati degli esplosivi in una zona appena oltre il confine con la Serbia. La struttura trasporta metano russo fino alla Serbia, passando per l'Ungheria. Orbán ha incolpato l'Ucraina del tentato sabotaggio e le opposizioni ungheresi parlano di una provocazione orchestrata dal governo in vista delle elezioni di domenica, che potrebbero segnare l'addio al potere del primo ministro Orbán. Il sospetto delle opposizioni è che quella sul gasdotto sia un'operazione per alimentare la propaganda filorussa e anti-ucraina su cui Orbán ha incentrato la sua campagna elettorale. Nel pomeriggio le autorità serbe hanno escluso che possa essere stata l'Ucraina a piazzare gli esplosivi. Sentiamo il giornalista Francesco Brusa.
L'ipotesi più accreditata, diciamo che faccio forse mia un'interpretazione, secondo me è quella del fatto che nell'ambito, insomma, dell'energia, dei gasdotti, si sta giocando una partita e possono esserci probabilmente informazioni che sono arrivate anche all'intelligence serba e magari ungherese su possibili attentati, su possibili movimenti. E sulla base di queste informazioni è probabile che la propaganda orbaniana abbia voluto giocare proprio per alimentare quel tipo di narrazione che è in corso e su cui, come ho detto in precedenza, sta costruendo la campagna.
Ma è qualcosa che può incidere sul voto?
Secondo me è una cosa che può incidere, chiaramente non può cambiare totalmente lo scenario. Può incidere nella misura in cui il discorso della campagna elettorale, da una parte, dalla parte di Orban, si è sempre più focalizzato rispetto all'Ucraina, quindi alla sua propria opposizione verso il sostegno all'Ucraina e anche al fatto che sostenere l'Ucraina rappresenta una minaccia per l'Ungheria, facendo anche spesso esplicitamente menzione proprio della questione energetica.
Il presidente ucraino Zelensky ha proposto alla Russia una tregua per gli attacchi ai siti energetici. Intanto oggi sono stati salvati 41 minatori rimasti intrappolati dopo un bombardamento di Kiev nella regione ucraina di Lugansk, che al momento è sotto il controllo russo. E sempre in Ucraina sarebbero morti almeno 5 civili negli ultimi attacchi russi che hanno colpito anche la città di Odessa. Lì abbiamo raggiunto Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal e autore del libro Nel cuore di Odessa.
Questi attacchi sono sulla popolazione civile, non hanno un impatto militare. Le truppe sul fronte non sono influenzate da questi attacchi perché non colpiscono né le linee di rifornimento né in questo momento produzioni. Sono attacchi specialmente sulla popolazione civile. In altre situazioni, in altri casi, l'obiettivo sarebbe quello di demoralizzare la popolazione, ma la popolazione ormai è abituata. L'impatto, diciamo, più efficace è quello della comunicazione. Il desiderio di Putin è mostrare al mondo distruzione e vittime, e l'obiettivo è demoralizzare non gli ucraini, ma le opinioni pubbliche occidentali. Il messaggio è: io continuo a combattere, continuo a distruggere, continuo a uccidere ucraini per colpa vostra, perché voi state aiutando l'Ucraina nella guerra. Oltre a cercare di sostenere l'immagine di una Russia che ancora combatte, che ancora è pericolosa, che ancora minacciosa, nonostante non trovi sul fronte successi militari decisivi.
In Messico è iniziato lo sciopero dei camionisti, ai quali si sono aggiunti anche gruppi di proprietari terrieri. Si tratta di uno sciopero a oltranza. Le rivendicazioni sono le stesse dell'autunno scorso, quando i camionisti scioperarono contro il governo di sinistra della premier Sheinbaum, sostenuti dai partiti dell'opposizione di destra. Le associazioni hanno respinto le controproposte del governo dopo un lungo tavolo negoziale e hanno chiesto un vertice diretto con la presidente messicana. Nei prossimi giorni potrebbe riproporsi uno scenario simile a quello dell'autunno scorso, ci dice il giornalista Fabrizio Lorusso.
Sì, lo sciopero è stato convocato dall'Associazione Nazionale dei Transportistas, diciamo in spagnolo, no? E in modo indefinito, quindi a partire dal lunedì 6 aprile in avanti, per l'insicurezza e le condizioni operative nel settore. Però si sono uniti anche alcuni gruppi agrari, contadini, diciamo organizzati, e sono gli stessi gruppi che l'anno scorso, in autunno, avevano mantenuto in scacco il governo e effettivamente la maggior parte degli stati messicani, in termini di blocchi ai trasporti, quindi disagi gravi alla popolazione in generale e in parte anche all'economia, al commercio all'interno del paese. Le rivendicazioni sono più o meno le stesse. D'altra parte il Ministero degli Interni, che sta negoziando, ha affermato che non ci sarebbero delle ragioni reali per la protesta, in questo modo indicando la possibilità che ci siano alcuni gruppi legati alle opposizioni politiche, che in effetti in parte sono presenti, i partiti dell'opposizione al governo, in alcuni di questi gruppi, per diciamo creare una situazione di instabilità in termini più globali, no?
Sono 26 le vittime sulle strade italiane nel weekend di Pasqua, secondo l'osservatorio ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Sono morti 11 motociclisti, 10 automobilisti, 3 pedoni e 2 ciclisti. Secondo Stefano Guarnieri dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada, il problema numero uno resta quello dell'alta velocità e delle mancate norme per moderarla.
Continuiamo ad accettare questo sangue sulle nostre strade, sappiamo benissimo a cosa è dovuto, ma non ci vogliamo fare niente. Ma è dovuto principalmente all'alta velocità, perché quella è la prima causa degli scontri mortali, quindi noi andiamo troppo veloci, superiamo i limiti di velocità, e quindi questo aspetto è sicuramente importante, al fatto che guidiamo spesso non in condizioni, quindi dopo aver bevuto alcolici o esserci drogato, non non aver dormito nei fine settimana, perché spesso diciamo le persone fanno tardi, e alla distrazione. Sono questi tre gli elementi, quindi sono tutti elementi generalmente insomma controllabili, ma purtroppo in Italia si può fare ben poco, soprattutto sulla velocità, per controllarla. Insomma, c'è una guerra continua agli autovelox, che vengono descritti ad esempio come meccanismi per fare cassa e non per salvare vite, come invece la letteratura scientifica ci dà. Si combatte contro le città a 30 km all'ora. Non vogliamo in nessun modo far sì che si riduca la velocità e che si guidi in condizioni e che si stia più attenti alla guida, perché comunque la guida è un atto complesso e quindi bisogna in qualche modo farlo nella maniera più coscienziosa possibile.
Cuba è disponibile a un dialogo serio con gli Stati Uniti, ha scritto su X il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Per l'isola caraibica è stata una Pasqua al buio, ci sono stati diversi blackout energetici causati dalla mancanza di carburante. Prosegue intanto la liberazione di 2000 detenuti annunciata dalle autorità cubane. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.